Carissimi radioascoltatori, buon pomeriggio. Sono particolarmente contento oggi di rivolgervi la parola e voglio intanto assicurarvi che questa trasmissione è accompagnata da un'intensa preghiera da parte di tutta una rete di persone che hanno accettato di pregare le une per le altre in questa disponibilità e generosità vicendevole e con le quali io ho un appuntamento spirituale ogni mattina alle 8 quando ho la gioia e l'onore di celebrare l'Eucaristia all'altare del Sacro Cuore nel nostro santuario di Bologna, santuario nazionale che si trova in via Matteotti 25 e dove eventualmente chi vuole prendere contatto lo può fare allo 051 41 51 766. Il mese di maggio è alle porte e per me come salesiano è già cominciato perché avendo devozione a Maria Auxiliatrice che festeggiamo il 24 maggio abbiamo l'abitudine dal 24 di aprile in avanti di iniziare con questa particolarissima devozione alla Madonna che poi è nutrita particolarmente di preghiera e di impegno sociale, ecclesiale, come d'altra parte ci dirà Don Bosco stesso oggi in questa trasmissione. E ho provato a scorrere in internet quanti titoli ha la Madonna, è una cosa quasi impossibile, voi ricordate le litanie, quindi tutti i titoli d'onore legati alla sostanza concreta anche teologica della figura di Maria, ma poi c'è anche una serie di titoli legati alle situazioni concrete dove voi abitate, per cui abbiamo la Madonna del velo, la Madonna della sedia, della fontana, della strada, dell'orto, persino quella del Monte delle Formiche che ho potuto vedere perché ogni anno c'è un volo di formiche che viene proprio su questo monte ed è una cosa molto interessante. Ma io oggi vorrei dirvi che il titolo che voglio con voi meditare e su cui riflettere è proprio quello che ci ha lasciato Don Bosco, al punto tale che dopo Don Bosco la Madonna Maria, aiuto dei cristiani o Maria Ausiliatrice è diventata la Madonna di Don Bosco, ecco, ma per carità è la Madonna di tutta la Chiesa, è solo un'appropriazione affettuosa, ecco, non legata ad altre cose. Però questo titolo mette subito in evidenza che non si tratta di invocare Maria solo per interessi privati, ma per i gravissimi e direi imminenti pericoli che possono minacciare i fedeli. Oggi è la stessa Chiesa Cattolica che è assalita nelle sue funzioni, nelle sue istituzioni e dolorosamente anche nella persona del Papa, nella sua dottrina, nella sua direi forte disciplina, ed è assalita come Chiesa Cattolica e come centro della verità, come maestro di tutti i fedeli. Riflettiamo seriamente su questo momento storico che stiamo vivendo e preghiamo. È appunto per meritarsi una speciale protezione del cielo che ricorriamo a Maria come madre comune, madre ausiliatrice dei governanti, dei popoli, dei pastori, dei vescovi, del Papa. C'è stato un episodio nel 24 maggio 2008 quando Benedetto XVI, il nostro Papa, ha composto lui stesso una preghiera a Maria Ausiliatrice chiedendole la protezione della Cina, perché la Cina dal 1924 è consacrata a Maria Ausiliatrice come patrona principale. Allora io uso questa preghiera anche per aprire la trasmissione, ecco, mettiamoci davvero in questo atteggiamento affettuoso di figli che parlano con la loro mamma, ma lo fanno direi aprendo già il cuore alle dimensioni mondiali, come è logico, d'altra parte lei è mamma di tutti. Sentite e pregate con me. È dedicata a questa Madonna che è venerata nel santuario cinese di Shushan e la statua che la rappresenta è la Madonna che innalza sopra la sua testa Gesù bambino che a sua volta tiene le braccia aperte e quindi è come se la Madonna innalzasse una croce, molto bella. Vergine Santissima, Madre del Verbo incarnato e Madre nostra, venerata col titolo di aiuto dei cristiani nel santuario di Shushan, verso cui guarda con devoto affetto l'intera Chiesa che è in Cina. Veniamo oggi davanti a te per implorare la tua protezione. Volgi il tuo sguardo al popolo di Dio e guidalo con sollecitudine materna sulle strade della verità e dell'amore, affinché sia in ogni circostanza fermento di armoniosa convivenza fra tutti i cittadini. Con il docile sì pronunciato a Nazareth, tu consentisti all'Eterno Figlio di Dio di prendere carne nel tuo seno virginale e di avviare così nella storia l'opera della redenzione, alla quale cooperasti poi con solerte dedizione, accettando che la spada del dolore trafiggesse la tua anima, fino all'ora suprema della croce, quando sul Calvario restasti ritta accanto a tuo figlio che moriva perché l'uomo vivesse. Da allora tu divenisti in maniera nuova madre di tutti coloro che accolgono nella fede il tuo figlio Gesù e accettando di seguirlo prendendo la sua croce sulle spalle, madre della speranza, che nel buio del sabato santo andasti con incrollabile fiducia incontro al mattino di Pasqua. Dona ai tuoi figli la capacità di discernere in ogni situazione, fosse pur la più buia, i segni della presenza amorosa di Dio. Nostra Signora di Shushan, sostieni l'impegno di quanti in Cina, tra le quotidiane fatiche, continuano a credere, a sperare, ad amare, affinché mai temano di parlare di Gesù al mondo e del mondo a Gesù. Nella statua che sovrasta il santuario, tu sorreggi in alto tuo figlio, presentandolo al mondo con le braccia spalancate in gesto d'amore. Aiuti i cattolici ad essere sempre testimoni credibili di questo amore, mantenendosi uniti alla roccia di Pietro su cui è costruita la Chiesa. Madre della Cina e dell'Asia, prega per noi, ora e sempre. Vorrei davvero che questo amore per i popoli del mondo intero entri spesso nella nostra preghiera, anche perché vorrei legare questo momento ancora al clima pasquale che stiamo vivendo, il clima caratterizzato dalla morte e dalla risurrezione di Gesù. Ma c'è quell'episodio che è determinante, ecco, per la nostra devozione a Maria. L'Evangelista Giovanni, come testimone oculare, racconta, è un episodio che quando lo leggi ti fa proprio battere il cuore, riferisce che stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Adesso proviamo a immaginare lo sguardo di Gesù sulla croce, che ascolta il cuore di Maria e ne conosce i sentimenti. Egli sa che Maria è lì, accanto alla croce, nell'umiltà della fede, sa che condivide pienamente la sua donazione. In mezzo alla bufera del Calvario, Maria resta incrollabilmente appoggiata alla certezza che Dio è amore. Maria lo vede questo amore, lo osserva con l'occhio addolorato della madre, lo vede inchiodato alla croce questo amore, e nel suo cuore ripete con coraggio il suo sì, come nel giorno dell'Annunciazione. E Gesù, che sta vivendo l'ora della sua massima manifestazione come Dio amore, pronuncia alcune parole che vanno, direi, obbligatoriamente lette nella logica teologica di quel momento particolare che noi chiamiamo l'ora di Gesù, cioè l'ora in cui Gesù ama fino al segno supremo. In quest'ora Gesù, vedendo la madre lì accanto a lei, il discepolo che egli amava, cito il Vangelo, disse alla madre: donna, ecco tuo figlio. Poi disse al discepolo: ecco tua madre. E da quel momento, da quell'ora, il discepolo la prese nella sua casa. Gesù, nel momento in cui tutta la sua vita culmina in questo gesto totale di donazione, nel quale l'amore misericordioso di Dio risponde con un gesto di grande generosità al peccato umano, con una tale generosità che diventa potenza redentrice, diventa perdono, dono supremo. E in quello stesso momento Gesù stringe vicino a sé sua madre. Ella infatti in quel momento è accanto alla croce con nel cuore questo sì che va ripetendo ostinatamente nonostante che vede morire il figlio. Ella dona addirittura il figlio e si dona con il figlio in una comunione d'amore veramente perfetta. Secondo la logica divina, vi ricordate la parola del Vangelo, il seme di frumento se non cade nella terra e non muore rimane solo, ecco, secondo questa logica divina, mentre si dona Maria si apre a una nuova fecondità materna, è come davvero se nascesse una vita nuova, glielo dice suo figlio. Ecco che Giovanni ci rappresenta tutti e ci mette fra le braccia di Maria dicendo: questa è vostra madre. E a Maria dice: questo è il tuo figlio. Noi siamo il figlio consegnato da Gesù a sua madre come dono supremo nel momento della sua morte. E così Gesù, con questa parola, ci fa capire nel profondo che la vera fecondità di Maria non è tanto quella fisica, non solo, che è importantissima, ma è soprattutto questo suo atteggiamento spirituale, per cui la maternità di Maria nei nostri confronti è proprio intrisa della stessa donazione di Cristo sulla croce. Maria è colei che più di ogni altro discepolo ha saputo incarnare i sentimenti di Cristo in una misura perfetta, per questo è madre di tutti noi. Il Papa Giovanni Paolo II, a cui vogliamo sempre tanto bene, dice: Gesù con queste parole dà fondamento al culto mariano della Chiesa, cioè a quello che la Chiesa fa per onorare Maria, e nello stesso tempo fa capire alla Chiesa attraverso Giovanni questa decisa volontà del Padre, volontà del Figlio, volontà dello Spirito, che Maria riceva da parte di ogni discepolo di cui ella è madre, perché così ha voluto Gesù, riceva un sincero amore filiale. Quindi la nostra devozione a Maria è l'amore filiale che risponde al suo amore materno. E Giovanni nel Vangelo delicatamente aggiunge che egli accolse Maria presso di sé, la parola originale è ancora più ricca, nel suo mondo spirituale, nei tesori più cari della sua fede accolse Maria come il grande dono di Gesù morente alla sua Chiesa. E quindi anche noi, affidandoci filialmente a Maria come l'apostolo Giovanni, accogliamo la madre di Cristo, la introduciamo nello spazio della nostra vita interiore, nel nostro io umano e cristiano, la prendiamo con noi. Ci commuove il pensare che Gesù abbia atteso il momento supremo della manifestazione del suo amore per regalarci sua madre. Gesù sulla croce in qualche maniera ha fatto brillare il sole dell'amore misericordioso di Dio proprio per mezzo della presenza di Maria. E Maria è divenuta, direi, quasi la traduzione vivente, ecco, dell'amore misericordioso di Gesù, perché si è messa totalmente a sua disposizione e quindi in qualche maniera è veramente donata al mondo intero. Le parole del Magnificat qui trovano senso: d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ecco, mi è sembrato importante agganciare la riflessione su Maria ausiliatrice a questo momento, perché non è una, come dire, una nostra pia devozione o così un bisogno che ci spinge, ma è stata la volontà di Cristo a donarsela. Ecco, c'è anche un aspetto, diciamo pure sociale, ecclesiale, che in qualche maniera ci aiuta a capire come nella storia della Chiesa è maturato questo titolo. E, perché la presenza, direi, mediatrice, soccorritrice, è stata invocata sempre, da quando Cristo ce l'ha regalata come nostra madre. Pensate che anche i musulmani hanno un particolarissimo rispetto per la figura di Maria, la invocano, la pregano. E a lei siamo stati affidati, ma in qualche momento della storia ci sono stati episodi che l'hanno fatto risaltare, ne cito alcuni. Siamo nel 1566, quando diventa Papa Pio V, e in quel momento l'Europa è minacciata dai turchi che sono arrivati fino a Vienna, e il Papa sente che questo è un pericolo per la cristianità e affida proprio a Maria Ausiliatrice la preghiera, che poi culmina in uno scontro navale a Lepanto 1571, con la vittoria delle navi dei cristiani sulle navi dei turchi. Io penso che il Signore voleva bene i turchi come vuole bene i cristiani. Certamente la storia però ha dei passaggi che sono molto importanti per l'osservazione anche di quello che è un cammino di fede che lui stesso ha voluto. E il Papa allora istituisce in questa occasione la festa del Santo Rosario, quindi lega il titolo di Ausiliatrice alla recita del Santo Rosario. E venendo avanti c'è un altro Papa che ha a che fare con Napoleone questa volta, e Napoleone mette in prigione il Pio VII e, vicino a Parigi, e il Papa prega e si affida a Maria Ausiliatrice, e quando viene liberato è il 24 maggio del 1814. Allora, proprio per questa data, lui stesso nel 1815, un anno dopo, decide che da allora in poi il 24 maggio è la festa di Maria Ausiliatrice. E poi prendete questi due episodi, metteteli nelle mani di un grande santo come Don Bosco, e Don Bosco diffonde in maniera, direi, capillare intanto nei suoi figli, nelle città dove operano i suoi figli, nelle nazioni dove ci sono presenze salesiane, e praticamente in tutto il mondo la devozione a Maria Ausiliatrice va diffondendosi, tenendo come centro spirituale e anche geografico la Basilica di Maria Ausiliatrice che lui stesso ha costruito a Torino, nella zona chiamata Valdocco, e sotto la sua protezione pone gli istituti religiosi da lui fondati: la congregazione di San Francesco di Sales, i Salesiani, le figlie di Maria Ausiliatrice, i cooperatori salesiani e tutti quelli che in fondo si affidano all'intercessione e anche alla fiducia in Don Bosco. Ormai la Madonna Ausiliatrice viene anche detta la Madonna di Don Bosco, e tutti sono affidati al suo aiuto, all'aiuto della più dolce e potente mamma che noi conosciamo. E prima vi ho citato la Cina, che nel 24 si consacra a Maria Ausiliatrice per mezzo dei suoi vescovi, ma già nel 1844 l'Australia è stata consacrata a Maria Ausiliatrice ed è per loro una festa nazionale. L'Argentina nel 1949, la Polonia ancora prima del 1800. Vorrei farvi cioè risaltare l'aspetto ecclesiale di questo titolo, cioè non, è proprio un po' come dire avere la dimensione dalla Chiesa, sentire che è tutto il popolo di Dio che cammina ed è protetto da questa buona mamma. E Don Bosco aveva intuito questo, e quando ha chiesto a un pittore del suo tempo, Lorenzone, di dipingere la Madonna Ausiliatrice nel tempio di Valdocco, gli disse intanto che voleva la donna più bella del mondo, assolutamente, ma voleva che avesse un manto così largo da poter accogliere sotto il suo manto tutti i popoli della terra. E Lorenzone gli rispose: se tu mi chiedi che io faccia un manto largo, la bellezza di quella donna non sarà proprio così eccezionale. Ma devo dire che il volto è veramente angelico e celeste, ma anche tutto il resto della, di questo quadro, che è ecclesiale, perché ci sono gli apostoli, i martiri, i santi, gli angeli. In qualche maniera Don Bosco ha voluto veramente immediatamente fare comprendere a tutti che la Madonna Ausiliatrice è la Madonna che protegge tutta la Chiesa. A questo punto voglio leggervi un sogno di Don Bosco. Non so se tutti lo sanno, Don Bosco ha avuto nella sua vita delle vere visioni che poi lui raccontava, e fortunatamente una parte l'ha scritta di suo pugno, perché il Papa Pio IX l'ha obbligato, proprio gli ha imposto: devi scrivere quello che ti è capitato. E allora Don Bosco scrive le memorie dell'oratorio. L'oratorio per lui era la sua casa iniziale, dove ha cominciato a raccogliere i ragazzi, quindi non è l'oratorio per giocare, è insieme di tutta la sua opera educativa. E lì lui stesso racconta alcuni sogni davanti ai quali possiamo solo restare rispettosi. Ma perché li chiama sogni? Ma per una seria umiltà, per cui lui parlava col Signore, parlava con la Madonna, e gli dava la possibilità addirittura a volte di vedere l'interno della coscienza dei ragazzi, tanto che al mattino dopo Don Bosco li chiamava e diceva loro quello che aveva visto, e il ragazzo confermava. E noi abbiamo avuto poi, direi, dei salesiani fedelissimi che prendevano nota persino delle sillabe che uscivano dalla bocca di Don Bosco, e l'hanno raccolta in 20 volumi giganteschi, dove c'è tutta la vita del santo, che ormai viene studiata anche da un punto di vista critico più profondo, ma tutti sono d'accordo a dire che possiamo parlare di mistica, possiamo parlare veramente di visioni, dove Don Bosco veniva guidato, letteralmente guidato dalla Madonna passo a passo nel realizzare la sua opera. Beh, il sogno delle due colonne è molto bello perché è molto ecclesiale, ascoltatelo. Figuratevi, dice Don Bosco, di essere con me sulla spiaggia del mare, o meglio sopra uno scoglio isolato, e di non vedere attorno a voi altro che mare. In tutta quella vasta superficie di acque si vede una moltitudine innumerevole di navi ordinate a battaglia, con le prore terminate a rostro di ferro acuto a mo' di strale. Queste navi sono armate di cannoni e cariche di fucili, di armi di ogni genere, di materie incendiarie e anche di libri. Esse si avanzano contro una nave molto più grande e alta, più alta di tutte, tentando di urtarla con il rostro, di incendiarla, di farle ogni guasto possibile. A quella maestosa nave, arredata di tutto punto, fanno scorta molte navicelle, che da lei ricevono ordini ed eseguono evoluzioni per difendersi dalla flotta avversaria. Ma il vento è loro contrario, il mare è agitato e sembra favorire i nemici. In mezzo a quell'immenso distesa di mare si elevano dalle onde due robuste colonne, altissime, poco distanti l'una dall'altra. Sopra di una vi è la statua della Vergine Immacolata, ai cui piedi pende un largo cartello con questa scritta: Auxilium Christianorum, aiuto dei cristiani. Sull'altra, che è molto più alta e molto più robusta, sta un'ostia di grandezza proporzionata alla colonna, e sotto un altro cartello con le parole Salus Credentium, salvezza di tutti i credenti. Il comandante supremo della grande nave è il Romano Pontefice. Vedendo il furore dei nemici e il mal partito nel quale si trovano i suoi fedeli, convoca intorno a sé i piloti delle navi secondarie per tenere consiglio e decidere sul da farsi. Tutti i piloti salgono e si radunano intorno al Papa. Aggiungo io, pensate al Concilio Vaticano I, di cui Don Bosco è testimone. Tengono consesso, ma infuriando sempre più la tempesta, sono rimandati a governare le proprie navi. Fattasi un po' di bonaccia, il Papa raduna intorno a sé i piloti per la seconda volta, mentre la nave capitana segue il suo corso. Ma la burrasca ritorna spaventosa. Il Papa sta al timone e tutti i suoi sforzi sono diretti a portare la nave in mezzo a quelle due colonne. dalla sommità delle quali tutto intorno pendono molte ancore e grossi ganci attaccati a catene. Le navi nemiche tentano di assalirla, farla sommergere, le une con scritti, con i libri, con materie incendiarie che cercano di gettare a bordo, le altre con i cannoni, con i fucili, con i rostri. Il combattimento si fa sempre più accanito, ma inutili riescono i loro sforzi. La grande nave procede sicura e franca nel suo cammino. Avviene talvolta che, percosse da formidabili colpi, riportano i suoi fianchi larga e profonda fessura, ma subito spira un soffio dalle due colonne e le falde si richiudono e i fori si otturano. Frattanto i cannoni degli assalitori scoppiano, i fucili e ogni altra arma si spezzano, molte navi si sconquassano e si sprofondano nel mare. Allora i nemici furibondi prendono a combattere alle armi corte, con le mani, con i pugni e anche con le bestemmie. A un tratto il Papa è colpito gravemente e cade, subito è soccorso, ma cade una seconda volta e muore. Un grido di vittoria e di gioia risuona tra i nemici. Sulle loro navi si scorge un indicibile tripudio. Se non che, appena morto il Papa, un altro Papa sottentra il suo posto. E i piloti radunati lo hanno eletto così rapidamente che la notizia della morte del Papa giunge con la notizia dell'elezione del suo successore. Gli avversari cominciano a perdersi di coraggio. Il nuovo Papa, superando ogni ostacolo, guida la nave in mezzo alle due colonne. Quindi con una catenella che pende dalla prora, la lega a un'ancora dalla colonna su cui sta l'ostia eucaristica e con un'altra catenella che pende a poppa, la lega dalla parte opposta a un'altra ancora che pende dalla colonna su cui è collocata la Vergine Immacolata. Allora succede un gran rivolgimento. Tutte le navi nemiche fuggono, si disperdono, si urtano, si fracassano a vicenda. Le une si affondano e cercano di affondare le altre, mentre le navi che hanno combattuto valorosamente con il Papa vengono anch'esse a legarsi alle due colonne. Nel mare ora regna una grande calma. Ecco, e fino a qui testo originale di Don Bosco. Evidentemente è una visione che lui ha avuto, che prevede quello che sarebbe successo nella Chiesa negli anni seguenti. Qualcuno ha voluto vedere anche l'attentato a Giovanni Paolo II, per carità, senza andare a cercare particolari così troppo, direi, precisi. Certamente l'intuizione di Don Bosco è duplice. La prima è che c'è una autentica guerra, un assalto, dalla quale noi dobbiamo difenderci, ma la seconda, che è ancora più importante, è che la vera difesa non sta in forme umane di contrasto sul stesso piano, ma sta nell'approfondire e nel valorizzare seriamente queste due colonne che lui ha voluto come base di tutta l'educazione dei suoi ragazzi: la devozione all'Eucaristia, la devozione alla Madonna. Se voi aggiungete a questo confessione, preghiera e servizio di carità, avete i quattro pilastri di una buona educazione, ancora per noi oggi, anche di una devozione seria a Maria. Fermiamoci per qualche istante a riflettere con uno stacco musicale. Aveva questo aiuto straordinario, Ma quello che in qualche maniera ci meraviglia molto è che la prima volta questo sogno l'ha avuto a 9 anni, quindi un bambino. E in questo primo sogno, che lui stesso non capì, ma di cui ci dà una testimonianza certa, racconta di aver visto prima dei ragazzi che giocavano fra di loro ma bestemmiavano, e allora lui si è gettato dentro per cercare di impedire la bestemmia, e lo fece con metodi, con pugni, con calci. Allora appare un uomo meraviglioso che gli dice, e non con le percosse, ma con la mansuetudine e con la carità, dovrai conquistare questi tuoi amici. Mettiti dunque immediatamente a fare loro un'istruzione. E questo bimbo di 9 anni non sa bene come fare, allora questo personaggio gli dice, io ti darò la maestra, sotto la cui disciplina puoi divenire sapiente e senza cui ogni sapienza umana diventa stoltezza. Poi allora Giovannino Bosco dice, ma tu chi sei? Io sono il figlio di colei che tua madre ti insegnò a salutare 3 volte al giorno. Magari avessimo ancora questa bella abitudine. E poi vicino vede una donna maestosa, vestita di un manto che stendeva, che lo prende per mano con bontà e gli dice, guardando quei bambini che ormai sono trasformati, sono diventati mansueti, ecco il tuo campo dove dovrai lavorare, renditi umile, forte e robusto, e ciò che tu hai visto succedere a questi animali tu dovrai farlo avvenire in tutti i ragazzi che incontrerai. Racconta il sogno al mattino e i commenti dei familiari sono i più vari. La nonna chiude il discorso dicendo, non badiamo troppo ai sogni, ma questo sogno si ripresenta a 16 anni, a 19 anni, a 22 anni e poi ripetutamente anche da quando lui è sacerdote. E ogni volta il sogno è arricchito di particolari esecutivi, oserei dire, di tipo pedagogico, di tipo spirituale, di tipo anche strutturale, tipo quello del santuario. E Giovanni, ormai diventato Don Giovanni, sacerdote, rivive veramente nella sua vicenda personale tutto quello che ha visto in sogno. Don Bosco muore nell'88, a 73 anni, e pochi mesi prima di morire celebra una messa a Roma all'altare di Maria Ausiliatrice nel Tempio del Sacro Cuore che lui stesso ha costruito per ordine di Pio IX, una basilica bellissima. E questa messa dura non so quanto tempo. Don Bosco è commosso, piange, e al termine della messa gli chiedono come mai, e lui dice, ho rivisto dal sogno dei 9 anni in avanti tutta la mia vita, ed è lei che ha fatto tutto, la Madonna. Allora, in particolare, in un sogno del 1844, in Don Bosco è prete da 3 anni, quando era ancora in cerca di una sede dove tenere i suoi ragazzi per educarli, la signora del sogno gli apparve e gli disse, osserva, cito di nuovo Don Bosco che ha scritto le memorie, e io guardando vidi una chiesa piccola e bassa con un po' di cortile e giovani in gran numero, e poi ripigliai il mio lavoro, ma essendo questa chiesa divenuta troppo piccola ricorsi ancora a questa signora, ed essa mi fece vedere un'altra chiesa assai più grande con una casa vicina, e poi conducendomi ancora un po' più in là in un tratto di terreno coltivato mi soggiunse, in questo luogo dove i gloriosi martiri di Torino Avventore, Solutore e Ottavio offrirono il loro martirio, io voglio che Dio sia onorato in modo specialissimo. Allora, 3 tappe in questo sogno. Prima una chiesa bassa, ed era una tettoia talmente piccola, noi la chiamiamo la tettoia Pinardi, per noi è la nostra porziuncola, insomma. E era talmente bassa che quando il vescovo andò la prima volta per fare le cresime dovette togliersi la mitra perché toccava il soffitto. E poi man mano che cresceva il numero dei ragazzi, la chiesa di San Francesco di Sales. E poi, ecco, Don Bosco prende la grande decisione e perché la Madonna gli appare nel 52 e gli dice: Hic domus mea in de gloria mea, qui la mia casa, di qui la mia gloria. E gli dice chiaramente che vuole la costruzione del santuario di Maria Auxiliatrice. E il desiderio di ubbidire alla voce della Madonna e di testimoniare la sua venerazione, la sua riconoscenza, per tante prove di bontà che già aveva ricevuto e anche per dare spirito alla congregazione che stava nascendo in quel momento, bene, Don Bosco decide di affrontare la costruzione del santuario di Maria Auxiliatrice. E da quel santuario, devo proprio dirlo, partiranno tanti sacerdoti salesiani, arriveranno tanti pellegrini, e Don Bosco affida a tutti loro, a tutti noi, l'impegno di diffondere l'amore e la sicurezza che, affidandosi alla devozione a Maria Auxiliatrice, noi potremo davvero vedere cosa sono i miracoli, cosa che lui ha fatto nella sua vita, quando si recava in giro, cercava anche di raccogliere soldi per mantenere questi suoi ragazzi. E in particolare un giorno si trovava a Marsiglia e vedeva che le cose erano più accademiche, non c'era una vera partecipazione, e davanti a una bambina paralizzata che invocava la sua benedizione, Don Bosco proprio dice questa frase: là, cominciamo, come dire, diamoci una mossa. E dice l'Ave Maria, benedice la bambina, la prende per mano e la fa camminare. Ecco, più volte si verifica questo fatto: la devozione a Maria Auxiliatrice che salva i suoi ragazzi dal colera di Torino perché hanno tenuto al collo la medaglietta della Madonna. E la medaglietta della Madonna distribuita davvero come il segno visibile, ecco, di un atto d'amore che risolve tantissime situazioni. Ma direi che il capolavoro, se posso esprimermi così, è quando Don Bosco fonda la Congregazione delle Figlie di Maria Auxiliatrice. Cioè, il resto sono cose molto significative, ma voi capite che dare vita a una famiglia religiosa che oggi è diffusa in tutto il mondo e che porta proprio il nome di Figlie di Maria Auxiliatrice, a me pare veramente il momento più alto di questa devozione di Don Bosco. Don Bosco arriva nel paese dove vive Maria Mazzarello, questa giovane ragazza, il paese si chiama Mornese, e arriva, pensate, in una sera dell'ottobre 1864 a cavallo, su un cavallo bianco, ricordano i testimoni, e i ragazzi lo seguono con la banda, cantando. È sera, ma la gente è tutta per strada che sta aspettando l'arrivo di Don Bosco, che ormai è conosciuto. Le campane suonano a festa, fanno mortaretti, insomma una vera festa. Ma Don Bosco dice: io sono venuto con uno scopo preciso, voglio conoscere quelle 20 ragazze che stanno attorno a una leggermente maggiore di loro, e pensate, che non sa né leggere né scrivere, ma che ha una ricchezza di spirito che Don Bosco intuisce immediatamente, e affidandole al loro parroco, che si fa pure lui salesiano, dà l'incarico di formare il primo nucleo. E da questa umilissima situazione, e questo vi dice la forza dello spirito, la forza di Maria Auxiliatrice, nasce questa congregazione e nasce la santità di Maria Mazzarello, la fondatrice, confondatrice con Don Bosco. Ci sarebbero tantissimi altri episodi, ma mi devo fermare perché l'orologio me lo impone. Vi dico solo che attualmente esiste un'associazione dei devoti di Maria Auxiliatrice in tutto il mondo, e quindi anche in Italia, e soprattutto nella sede di Torino. Quindi chi fosse interessato può trovarla in internet, può trovarla sulle varie riviste, anche sulla rivista del Sacro Cuore del mese di maggio. ADMA, ecco, Associazione dei Devoti di Maria Auxiliatrice. che Don Bosco stesso ha fondato prima di fondare i cooperatori salesiani, quindi è una ricchezza grande ancora che ci viene da lui. Io concluderei esortandovi a lasciarci condurre da questa buona mamma, e sperimenteremo davvero anche noi nella nostra vita le meraviglie di Dio, e faremo nostra la lode al Padre, come adesso la facciamo insieme con una bellissima preghiera a Maria Auxiliatrice, che direi reciterò dopo aver ascoltato i vostri interventi. Quindi lasciamo di nuovo un po' di musica.
Sì, ecco, ora allora chiediamo uno stacco musicale alla regia e poi Don Ferdinando risponderà alle domande dei nostri ascoltatori. Il numero telefonico di Radio Maria 031 610 610, per chiamate dall'estero prefisso 0039 031 610 610. Grazie.
Colombo?
Sì.
Io l'ascolto sempre, buongiorno, sono Anna da Modena.
Sì,
sono
Anna.
Molto belle le sue catechesi, bellissime. Io sono sempre stata molto devota alla Madonna della Sassola, la Madonna di Lourdes, tutta. Ma adesso è un po' di tempo che mi sono dedicata proprio il cuore, mi sono consacrata alla Madonna che ha parlato oggi di Don Bosco. È meravigliosa questa figura. E siccome io padre, guardi, sono molto malata e domani devo cominciare una cura nuova, vorrei che proprio lei sì, domattina nella sua Eucaristia si ricordasse di me, di Anna di Modena, e pregasse questa Madonna di Don Bosco, Maria Auxiliatrice, perché sono convinta che mi aiuta.
Anna, puoi stare sicura che domani mattina nella mia Eucaristia avrò un ricordo speciale per te, e se tu me lo permetti per tutte quelle persone che come te hanno problemi di salute e sentono che è importante la presenza consolatrice e anche, perché no, miracolosa di Maria Auxiliatrice. Grazie Anna, fidati di questa preghiera. Pronto?
Buonasera Padre Colombo.
Buonasera.
Sono Maria da Torino. Io sono stata 2 anni dalle suore di Maria Auxiliatrice al Sacro Cuore in via Maria Mazzarello.
Sì.
E sono mia, a sentire la sua esposizione di oggi mi ha commosso tantissimo. Voglio dare una testimonianza a tutti.
Sì, Maria.
Che Maria Auxiliatrice è grande. È grande per tutti noi. Io sono affezionata da tantissimi anni a Maria Auxiliatrice. E anche se non sono stata tanto buona, lei mi ha sempre aiutato.
Sì,
sempre.
La Madonna, proprio perché una mamma buona non bada alle nostre debolezze, vede il cuore che ama, e sono molto contento di questa tua testimonianza. Poi il fatto che tu da Torino hai il titolo, direi, privilegiato di poterlo fare, ti chiedo un regalo. Quando passi nella Basilica di Maria Auxiliatrice, di un'Ave Maria per tutti gli ascoltatori di Radio Maria. Grazie, grazie Maria. Che la Madonna Auxiliatrice benedica davvero tutti gli ascoltatori di Radio Maria. Se c'è ancora qualcuno che vuole intervenire, pronto?
Sì, volevo dire questo, padre Don Ferdinando.
Sì.
E la sola, la vera, l'unica devozione è l'imitazione, il resto è misticismo, consolatoria e peggio anche magia. Arrivederci.
Mi dice il suo nome?
Ah,
effetti imitare Maria è la cosa più importante della nostra vita, cerchiamo di farlo tutti, che questo è molto importante, è la sostanza, ma non disprezziamo le forme di cui abbiamo bisogno anche per esprimere il nostro amore, sia personale che collettivo, comunitario, ecclesiale. Vediamo se c'è qualcun altro. Pronto? Pronto?
Padre, io sono un'ex allieva salesiana.
Come ti chiami?
Mi chiamo Anna Maria.
Sì.
Ecco, ho studiato dalle suore di Maria Ausiliatrice.
Sì.
E posso dire che i salesiani sono speciali. Anche i sacerdoti salesiani. Ecco, perché hanno una serenità, non lo so, un'allegria. Noi abbiamo studiato in questa scuola, avevamo un insegnante di filosofia, allora io ho 70 anni, era una suora moderna, era una suora che si avvicinava molto a noi, perché anche se eravamo diverse dal giorno d'oggi, ma avevamo un po' gli stessi problemi. Ecco.
Certo.
Io posso dirle, padre, noi avevamo una cappella meravigliosa, poi sono andata a Torino, ho visto quella meraviglia di Basilica. Posso dirle che nella mia classe abbiamo studiato tutti, abbiamo fatto le magistrali e poi io ho lavorato nella scuola materna, le altre nella scuola elementare e via. Nella mia classe ci sono state 3 sante. Voglio dire, non sono state conclamate eccetera, però per noi sono sante, perché una morì poco dopo la scuola ed era una ragazza che si prodigava per la parrocchia, che addirittura faceva cose meravigliose, e morì proprio molto giovane. Un'altra si fece suora e lei voleva fare la missionaria, ma non la mandavano via, non la mandavano le suore, non la mandavano come quasi in età adulta, forse più di 40 anni, l'hanno mandata in Brasile e lei lì ha fatto l'ira di Dio.
Facciamo la benedizione di Dio, anziché l'ira di Dio, la benedizione di Dio.
Tanti bambini brasiliani. E la terza che ha voluto come si dice quando uno si fa la Madonna, si consacra alla Madonna, io sono andata a trovarla, aveva adottato un bambino e purtroppo è morta con tumore alle ossa. Ma per me sono 3 sante e io ero proprio molto molto indietro, perché facevo fatica anche la mattina ad andare a messa, che le suore dicevano andate a messa la mattina, e facevo un po' fatica. E per la mia vita è stata più un'altalena, ecco, però ringrazio Dio perché ho avuto degli insegnamenti dai salesiani veramente belli.
Ecco, Anna Maria, allora adesso hai un compito di trasmetterli ai tuoi figli, ai tuoi nipoti, alle persone che puoi accostare, perché è questo il contagio benefico che deve venire da chi ha avuto la fortuna di avere 3 sante nella propria classe, da chi ha avuto la fortuna, direi, di fare esperienza personale anche nella Basilica di Maria Ausiliatrice e di tante altre cose significative come l'educazione data dalle figlie di Maria Ausiliatrice. Grazie Anna Maria. Vediamo se c'è qualche altro ascoltatore. Pronto? Pronto?
Nando?
Sì, pronto.
Buonasera, mi sente?
Sì.
Sono Ramona, chiamo da Palermo. Io volevo raccontare un po' a coloro che ascoltano Radio Maria la mia bella esperienza presso l'Istituto Salesiano Gesù Adolescente di Palermo. Io sono cresciuta praticamente lì, andavo dopo la scuola a giocare lì ai salesiani fin da piccola, ora ho 44 anni.
Sì.
E lì ho trovato, come diceva poco fa la signora Anna Maria con il suo intervento, veramente una profonda accoglienza e disponibilità da parte dei sacerdoti, che non facevano altro che parlarci, oltre che di Don Bosco, del grande aiuto fornito dalla nostra Madre Celeste Maria Ausiliatrice.
Sì.
Oggi io le chiedo una preghiera particolare per tutte quelle persone che come me hanno famiglia e che si trovano però in una situazione in cui o la moglie o il marito hanno una fede più fervida e l'altro, alle volte forse dire indifferenza è un po' troppo, però si trovano un po' in una situazione di tiepidezza. E allora per chi vive invece con fervore la parola del Signore, la preghiera, il Santo Rosario, la meditazione della parola, anche la possibilità di poterne discutere, io lavoro con altri colleghi in ufficio, cioè la parola del Signore è sempre viva, cercare di attualizzarla. Il fatto che il marito sia lontano è un grande dolore, una grande sofferenza, perché non si può condividere un aspetto importantissimo della famiglia che è la parte spirituale.
Sì, sì, sono perfettamente d'accordo con te e anche con la richiesta di una preghiera per queste famiglie, però permettimi una parola più, direi, di incoraggiamento, perché quando il Signore vi ha uniti nel matrimonio ha fatto di voi una realtà unica, ed è bellissimo che tu possa pensare che la tua fede è una fede anche sofferta, sacrificata, che non può esprimersi, che non trova magari quel colloquio, quel sostegno che vorresti, però questa tua fede salva tuo marito come salva te. E hai una missione, direi, splendida, proprio perché il Signore in questo momento ha bisogno di te per salvare tuo marito, i tuoi figli, i tuoi colleghi d'ufficio. Cioè, credi a questo corpo mistico di Cristo, di cui tu sei cellula viva, e con la tua fede, il tuo amore, stai irradiando la vita stessa di Gesù nel loro cuore. E viene il giorno in cui poi in paradiso vedremo davvero come il piccolo, dice Gesù, il lievito ha fatto fermentare la pasta, e il lievito o il sale devono avere sapore, e tutta la pasta riceve sapore, il resto lasciamolo fare al Signore, perché è Lui che salva. Noi ci offriamo con Lui, noi in qualche maniera portiamo questa croce di non riuscire a esprimere del tutto comunitariamente e come coppia, no? Però questo non toglie valore, al contrario, probabilmente ti rende veramente una preziosa cellula viva del corpo di Cristo. Comunque la preghiera la facciamo insieme per te, per la tua famiglia, ma anche per tutte le altre famiglie che sono in queste condizioni. Grazie mille. Vediamo se c'è ancora un ultimo intervento. Pronto?
Sì, pronto.
Sì.
Buongiorno, padre.
Buongiorno.
Ho ascoltato proprio contenta questa sua esposizione, perché io mi chiamo Maria Ausilia.
Oh, che bello.
E sono nata proprio con le dove c'erano le figlie di Maria Ausiliatrice, sono andata all'asilo con loro, e sono nata però vicino al convitto dove c'erano queste suore che accudivano le ragazze che andavano a lavorare allo stabilimento.
In quale città?
È in provincia di Bergamo.
Oh, molto bene.
E niente, quello che volevo dire, mi sono emozionata.
Sì.
Il mio nome non mi piaceva prima, perché mi prendevano tutte in giro dicendomi Ausilio un cristiano.
Certo.
Invece poi, adesso invece, quando ho cominciato a capire meglio, insomma, e mi ricordo bene però io di un sogno di Don Bosco, che
sì,
che ci raccontavano tra gli altri, di quando lui ha visto l'inferno.
Sì. Semmai lo raccontiamo una prossima trasmissione, perché sennò andiamo un po' per le lunghe. Don Bosco sì, in effetti ha avuto molte volte la visione di dove rischia di finire una persona quando si allontana dal Signore, e le descrizioni che ne fa sono molto pittoresche, però c'è sempre nel racconto di Don Bosco questa grande speranza che viene dalla forza di Maria Ausiliatrice, che vuole la salvezza come la vuole Gesù e il Signore. Quindi abbia fiducia e sia contenta di avere questo nome, che in qualche maniera diventa quasi una sua vocazione, essere ausiliatrice delle persone che incontra, e testimone, ecco, di questa grandezza della figura di Maria. Vediamo se c'è ancora qualcuno o se dobbiamo chiudere.
Pronto?
Sì.
Buonasera, padre.
Sì, buonasera.
Buonasera, io mi chiamo Rosetta e chiamo da Cremona.
Sì.
E volevo fare questa testimonianza perché mio papà me l'ha trasmesso, mio papà adesso è in cielo, però mio papà era dai Salesiani quando era un bambino a Lovere.
Sì, ecco. Dica pure.
E poi anche a Chiari, in tutti e due po'. E mio papà mi ha sempre parlato, cioè un ricordo meraviglioso, tanto è vero che non perché era mio papà, non è da tutti aver avuto un padre come mio, tutta la sua bellezza interiore, che io penso che sì, da bambini uno può, e traspariva nella sua persona, è sempre stata una persona, padre, di un'umiltà, di una generosità, non esisteva lui, esistevano solo, lui ha solo fatto del bene nella sua vita. E io ringrazio il Signore di questo, è davvero, e lui ricordava questa sua esperienza lì in collegio come una cosa, cioè, che nella sua vita ha lasciato un segno, e poi anche a me, perché io, come ripeto, grazie ad avuto un padre così, sono cresciuta con questi insegnamenti, insomma.
Bene, Rosetta, sei stata veramente fortunata ad avere questo papà, e io auguro adesso a tutti, anche a te come educatrice, di poter ripetere su tutte le altre persone questa grande, direi, forza educativa che viene dalla fede cristiana e oggi dobbiamo dirlo anche dalla devozione a Maria. Io mi avvio a concludere la trasmissione con una bella preghiera a Maria Ausiliatrice, e quindi chiedo a tutti voi di entrare proprio in un atteggiamento di preghiera, di ascoltare queste parole che cercherò di dire con la giusta lentezza, perché possono diventare proprio un inno che noi rivolgiamo a Maria e un'invocazione per il mondo intero. O Maria Ausiliatrice, noi ci affidiamo nuovamente, totalmente, sinceramente a te. Tu che sei Vergine potente, resta vicino a ciascuno di noi. Ripeti a Gesù per noi il "non hanno più vino" che dicesti per gli sposi di Cana, perché Gesù possa rinnovare il miracolo della salvezza. Ripeti a Gesù "non hanno più vino, non hanno salute, non hanno serenità, non hanno speranza. Tra noi ci sono molti ammalati, alcuni anche gravi, confortali, o Maria Ausiliatrice. Tra noi ci sono molti anziani, soli e tristi, consolali, o Maria Ausiliatrice. Tra noi ci sono molti adulti sfiduciati e stanchi, sostienili, o Maria Ausiliatrice. Tu che ti sei fatta carico di ogni persona, aiuta ciascuno di noi a farsi carico della vita del prossimo. Aiuti i nostri giovani, soprattutto quelli che riempiono le piazze, le vie, ma non riescono a riempire il cuore di senso. Aiuta le nostre famiglie, soprattutto quelle che faticano a vivere la fedeltà, l'unione, la concordia. Aiuta le persone consacrate perché siano un segno trasparente dell'amore di Dio. Aiuta i sacerdoti perché possano comunicare a tutti la bellezza della misericordia di Dio. Aiuta gli educatori, gli insegnanti, gli animatori, perché siano aiuto autentico alla crescita. Aiuta i governanti perché sappiano cercare sempre solo il bene delle persone. O Maria Ausiliatrice, vieni nelle nostre case, tu che hai fatto della casa di Giovanni la tua casa, secondo la parola di Gesù in croce. Proteggi la vita in tutte le sue forme, in tutte le età e in tutte le situazioni. Sostieni ciascuno di noi perché diventiamo apostoli entusiasti e credibili del Vangelo, e custodisci nella pace, nella serenità e nell'amore ogni persona che alza verso di te il suo sguardo e a te si affida. Amen.